Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Vangelo di Giovanni, questa lettura in particolare, si inserisce nel contesto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quindi Gesù riempie la pancia ai discepoli, alla folla. La folla ovviamente a pancia piena è contenta e lo seguono. Allora Gesù incomincia a raccontare le cose come stanno. Incomincia a dire che lui è il pane della vita, che lui può perdonare i peccati, che chi non mangia del suo corpo e del suo sangue non vivrà in eterno. Quindi cose un pochino che fuori contesto, se uno non si mette un po', noi siamo in ambito liturgico, quindi queste cose più o meno le abbiamo capite, sappiamo che cosa voleva dire Gesù. Però se uno fosse di fuori, che non conoscesse nulla del cristianesimo, sarebbero anche cose un po' macabre, no? Darebbe adito un po' al cannibalismo, che tra l'altro era l'accusa che facevano i primi cristiani. Sentendo queste parole è normale. E Gesù allora che fa? Vedendo che i discepoli mormorano, cioè parlano tra di loro, che tentazione enorme nella Chiesa quella di mormorare, nelle famiglie, nelle comunità, di mormorare. Invece che parlare direttamente alla persona, c'è questa tentazione enorme di mormorare, cioè parlare dentro di sé, far crescere questo disagio, questa acredine, per poi farla scoppiare tutto un botto e scagliare i problemi dell'altro sull'altro in maniera violenta. Che tentazione enorme, soprattutto nella Chiesa. Gesù sente questa mormorazione e potrebbe dire, vabbè, ho detto già abbastanza, adesso sto tranquillo, guarisco qualcuno, faccio qualche miracolo, qualche fuoco d'artificio, almeno incominciano a riseguirmi. No, perché Gesù non è venuto ad accontentare le fisime mentali della gente. Gesù non è venuto ad appagare ogni piccolo vizio della gente. Gesù è venuto a dire nella carità la verità, perché sa che la verità è l'unica che salva, perché lui è la verità. E proporre qualcosa, qualcuno, al di fuori di Cristo, vuol dire proporre un idolo, e l'idolo non salva, magari appaga, magari lì per lì te fa essere contento, ma non salva. E i discepoli, siccome la scelta di Gesù è quella di acuire, accentuare la cripticità del suo messaggio, lasciano. Cioè il tema principale è la scelta. Gesù fa una scelta, Dio fa una scelta sul popolo di Israele, l'abbiamo sentito sulla prima lettura, il popolo di Israele fa una scelta in risposta e i discepoli fanno una scelta e poi gli apostoli faranno un'altra scelta. Il tema è la scelta. In un cammino di fede, a un certo punto, sia all'inizio ma durante anche, occorre fare una scelta ben precisa. Scegliere tra Dio e il Dio che c'ha in testa. Tra chi è Dio e il Dio che c'ha in testa. In un matrimonio, dopo un po', occorre fare una scelta. Se scegliere la persona che c'hai davanti o quella che ti aspetti che quella sia. Perché rischiamo di innamorarci di idoli, rischiamo di innamorarci di ciò che non è reale, e questo frustra tutti i nostri desideri buoni. Di fronte, il percorso è questo, che di fronte a ogni difficoltà, di fronte alle difficoltà della vita, ai problemi della vita, ai problemi quotidiani magari, o ai problemi grandi, alle difficoltà con la famiglia, col marito, con la moglie, alle difficoltà coi figli, a una morte improvvisa, a un tradimento, a un qualcosa che non ti aspetti, la prima reazione, anche quella normale, però alla quale non bisogna dare adito, qual è? e tu dove sei? Cioè ci troviamo un pochino a terra, col sedere a terra. E questa è una grazia, perché cos'è l'umiltà? È avere la giusta percezione di sé, umiltà, humus, stare a terra. E qual è la giusta percezione di te? Che sei polvere. E la carne, dice Giovanni, non giova a nulla. Se tu incominci a impostare la tua vita e a risolvere i tuoi problemi sulla carne, su ciò che sai, su ciò che sai fare, su ciò che sei e su ciò che vuoi essere, qualche dubbio mi sorge. Perché chi sei tu? Non siamo polvere? È per questo che la morte converte. Ieri mi trovavo a fare un funerale e Don Ignazio un battesimo. I due misteri, no? Due parti dello stesso mistero, in realtà. E dopo il funerale e dopo il battesimo, avevo 10 minuti liberi, Deo gratias, e mi è capitato di pensare, ho detto, sono stanco, sto a correre per tante cose, devo fare quest'altro, questo, Nardo e Resti. Che senso c'ha? Allora lì c'è una risposta, una scelta anzi. O incominci a dire che nulla ha senso e smetti di fare tutto, e smetti proprio di vivere. O incominci a vedere che la meta è la vita eterna e che sei chiamato a costruirla qua. Allora se la meta è la vita eterna, se la meta è la risurrezione, allora vale la pena vedere nella difficoltà un dono, una possibilità di cambiamento, una possibilità di riempire la tua vita, di levare qualcosa che non ti serve e metterci dentro Cristo, che è l'unico che salva. I discepoli hanno visto dietro a qualcosa che non capivano il nulla, quelli che hanno lasciato. Gli apostoli hanno visto dietro a qualcosa che non capivano una persona, un volto, Cristo, un volto velato, un volto nascosto, un volto misterioso, ma era Lui e quello gli bastava. Vedere di fronte alle difficoltà un dono, vedere di fronte alle ferite un'opportunità. Come poter affrontare queste difficoltà? Come poter entrare in questa mentalità? Non solo con la carne. La carne da sola non basta. Qui sembra che quasi Giovanni dica che la carne fa schifo, no? Ok? Perché altrimenti, giustamente nota Agostino, che Sant'Agostino, che se la carne davvero fosse una cosa brutta, Gesù non l'avrebbe presa su di sé. Il punto è che la carne da sola non basta, ci vuole altro, ci vuole un percorso diverso. Qual è questo percorso? Partire dal desiderio. Cos'è che ti guida? E è fondamentale, perché la meta ti dice, ti dà la motivazione, ma ti dice anche il percorso da fare. E quindi puoi capire bene, puoi discernere bene ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è bene, ciò che è male. Se tu vivi per i tuoi figli, se tu vivi per tuo marito e tua moglie, se tu vivi perché i miei figli devono essere felici un giorno, e tu? E tu dove sei? Ti vengono a mancare i figli? Ti viene a mancare tutto. Ti viene a mancare il marito, la moglie, i genitori? Ti viene a mancare tutto. Se non vivi per un desiderio più grande ancora, che è quello della pienezza della vita, condivisa con, allora viene a mancare, veramente c'hai delle basi instabili se non vivi in questo modo. C'hai delle basi che sono in preda e sono in balia sempre degli eventi della vita, e vediamo che basta meno di un mese per ribaltare gli equilibri geopolitici mondiali. Immaginate la nostra vita, quanto basta poco. Basta un virus, basta un terremoto, basta anche una giornata nuvolosa, che già uno si sveglia col piede sbagliato. Basta poco. Allora o siamo in preda delle voglie o ci lasciamo guidare dal desiderio? È diverso. Dopo il desiderio che cosa avviene? L'ascolto. Un ascolto che implica un silenzio e uno svuotamento. Implica coraggio, perché fare silenzio non è semplice. Perché vedere chi sei davvero non è semplice. Perché vedere che al di là dei tuoi impegni non rimane nulla, non è semplice. Che non ti puoi fermare un attimo perché sennò vedi quel vuoto che c'hai dentro, non è semplice. E allora occorre bene ascoltare per far riempire questo vuoto, anzi, per farlo abitare. E dopo l'ascolto, Tertulliano usa un verbo che nella vita monastica è molto utilizzato, cioè il ruminare, cioè il masticare lentamente e molto, come fanno le mucche, no? Il masticare lentamente e molto tutte le parole ricevute. E questo lavoro lo fa l'intelletto, cioè far lavorare la parola, non lasciarla andare. Dopo questa celebrazione, ritornate al vostro pollo che è in forno, ritornate alle vostre lasagne, ritornate al bel pranzo domenicale in cui di solito ci sfasciamo, e poi c'è le 2 ore di ripresa, di sonnellino dal pranzo domenicale, e la messa è stata una bella ciliegina sulla torta di questa bella giornata che ti ha pagato emotivamente. No, così è poco. Porta via una parola, ruminala durante la settimana, perché Gesù non è la ciliegina, Gesù è la torta, il tavolo, le forchette, il coltello, Gesù è tutto. Allora rumina la parola di Gesù, rumina Gesù, fallo crescere dentro di te durante la settimana. Prova a vivere la settimana alla luce di una parola e così vai avanti. Ma non basta nemmeno il ruminare, perché a un certo punto c'è una parola che non capirai, a un certo punto ti troverai di fronte a degli eventi della vita che non capisci e con i quali non sei d'accordo. Cosa arriva? La digestione, attraverso la fede. Tertulliano in questo è geniale. Ruminare e digerire. A un certo punto occorre dire sì, sia fatta la tua volontà. Come alimentare questa fiducia? Come alimentare questo rapporto in cui io posso dire al Signore sì? Come ha fatto il popolo di Israele nella prima lettura a dire sì a Dio? E poi a confermarlo con tante difficoltà che tutti sappiamo. Però come ha fatto a dire un primo sì a Dio? Vedendo che c'è una storia dietro. Il popolo di Israele non nasce dal nulla. Nasce da Abramo, Isacco, Giacobbe, ancora prima. Nasce da una storia in cui il Signore ha detto sì al popolo, prima di tutto. Prima di tutto, prima di scegliere Dio, Dio ha scelto te. E scegliere te ha implicato tante difficoltà per Lui, tanta creatività nel farti trovare sempre nuove strade di bene, nuove strade di pienezza. Però ha implicato anche tanto, tanto, tanto amore. E implica per la tua vita soprattutto una cosa. Che niente della tua vita vale la pena di essere buttato. Perché se tu vedi la tua vocazione matrimoniale da laica, da laico, presbiterale, qualsiasi essa sia la tua vocazione, se tu la vedi semplicemente con un inizio che è il giorno del matrimonio o il giorno del fidanzamento e una fine che è la morte del coniuge, non lo so, è limitato. Se non vedi che tutta la tua vita è indirizzata in quel punto, che dalla tua nascita il Signore ha incominciato a intessere quella trama meravigliosa che è la tua vita, se non vedi questo, è uno sguardo povero il tuo, è uno sguardo che si perde tanta bellezza. Il Signore ha guardato la tua vita fin dall'inizio e ha incominciato a intessere pazientemente, finché non ha raccolto i frutti con la tua bella vita, che ha le difficoltà, ma resta bella, eh? Perché? Perché è amata. Ecco il senso dell'umiltà, ecco il senso delle difficoltà della vita che ci buttano a terra per farci vedere che siamo polvere e ci sollevano ancora di più di prima per farci vedere che questa polvere è amata. Questo è il senso di ogni scelta. E ogni scelta, non scordatevi di ogni scelta, da dove siete partiti e dove siete arrivati. Perché così, di grazia in grazia, cresce la vostra fiducia. Di grazia in grazia cresce la vostra capacità di abbandono a Dio. Questo è il percorso cristiano. Non è una fiducia che si basa su cosa? Si basa sulla tua storia, che è una storia d'amore tra te e Dio. Un invito agli sposi: guardate la vostra storia come guidata fin dalla nascita a quel momento, fin dalla nascita a quella bellezza, e non smettete mai di guardarvi con gli occhi di Cristo, perché è l'unico sguardo vero. Sia lodato Gesù Cristo.